Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Una produzione Dopcast.
Un piccolo paese, 3.000 abitanti scarsi, una terra di mezzo vicina, ma lontana anni luce dal paese di destra e da quello di sinistra. Una Silent Hill tirata su a cemento e abusi, dove non succede mai un cazzo, se togli le risse e le corse sui booster truccati. Qui le giornate di Kevin scorrono tutte uguali, tra il giro dei chioschi, le canne in piazzetta e una scopata. Ma all'improvviso, quell'estate, tutto cambia. L'inizio dell'inevitabile catastrofe non è annunciato solo dall'arrivo di Virginia, la ragazza del paese di sinistra che trasloca proprio nella villa di fronte alla sua casa di legno sulla spiaggia, e che Kevin guarda vestirsi di nascosto ogni mattina. La voglia di prendersi ciò che si è abituato a sognare qui rende pronti a tutto, e diventare una monetina nelle mani del destino è un attimo. E allora testa, porti a casa la pelle, croce, nulla sarà più come prima. Dopo quell'estate, per Kevin, Virginia, Ferdi e gli altri, nulla è stato più lo stesso. E neanche per me. Sono Antonio e questa è anche la mia storia. Appena decollano, gli aerei passano proprio sopra la manciata di case strette tra la chilometrica recinzione dell'aeroporto e il mare, il paese di mezzo. I rari turisti li riconosci dalla smorfia che compare sui volti pallidi appena il taxi riparte, mollandoli lì, in mezzo all'unica strada degna di questo nome, insabbiata e silenziosa. Purtroppo non hanno sbagliato indirizzo. La prima boccata d'aria calda e umida li soffoca come un cuscino premuto sul volto. La seconda gli ricorda perché qualcuno ha inventato TripAdvisor. Si guardano intorno. Un lampione incrostato di sale con il manifesto di un concerto in città di mesi prima illumina a malapena la fila di villette subaffittate per la stagione. La luna, bianca e immacolata, li guarda e li sfotte dall'alto. Bravi, bella scelta di merda. Il buio non basta a nascondere le crepe sui muri scrostati, che nessuno avrà mai soldi per ridipingere. Qui si fa fatica ad arrivare a fine mese e non c'è posto per il superfluo. Fondamenta abbandonate da un fallimento dopo l'altro, allungano le braccia di cemento e ferro verso il cielo, invocando la pietà di un dio cieco e cattivo che le ha destinate a quella terra inospitale. Perché ci ha fatto crescere qui, dove non cresce nulla? L'unica cosa che ha trovato l'Eden è l'erba cattiva, che invade i giardini e soffoca i fiori. Un promemoria vivente: se nasci buono tra i cattivi e nessuno ti protegge, non sopravvivi. Un cancelletto sbatte ad ogni colpo di vento, alimentando il disagio dei malcapitati villeggianti che trascinano i trolley lungo lo stradello stretto e sabbioso, in cerca del numero 9. Inspirano lentamente, tentando di riempirsi i polmoni col profumo del mare, che sta dietro quei quattro tetti piatti di cemento, ma le narici si riempiono del fetore aspro e pungente di piscio e birra di qualche ubriaco, e del carburante degli aerei che passano incessantemente, scandendo giornate, stagioni e vite. Per chi è nato e morirà lì, quello è l'odore di casa. Un gruppo di motorini gli sfreccia accanto, sollevando una scia di polvere e mozziconi. Stringono le mani intorno ai manici delle valigie. Ma dove cazzo siamo finiti? Per fortuna, per loro l'incubo durerà solo una settimana. Poi se ne torneranno nella loro bella casa ordinata, nel condominio pulito e illuminato con le fioriere curate. Ancora qualche sacrificio e presto avranno abbastanza soldi per non finire mai più in questi cessi di posti da sfigati. Gli sfigati veri, però, sono quei cretini sui motorini, condannati a scontarci l'ergastolo in questa prigione a cielo aperto. Una sentenza emessa prima di nascere e dalla quale non c'è via d'uscita. Tra quelle stradine umide e insabbiate non succede mai un cazzo, se togli le risse e qualche canna. Non si può andare lontano, a meno che non prendi la macchina. Ma per dei ragazzini senza patente, vuol dire essere fermati e tornare a casa a farsi corcare di botte da un genitore con già troppo a cui pensare. Si è intrappolati, e se non ti droghi non sei un cazzo di nessuno. E allora che fai? Non ti droghi? C'è un ragazzo che vive nel paese di mezzo, ma di drogarsi lui non ne ha mai avuto voglia. A parte qualche tiro di canna per attutire il disagio, non ne vuole proprio sapere. Preferisce le risse, le corse con i booster truccati e scoparsi tutte quelle che vuole. I suoi amici, invece, ci stanno sotto. Dicono che è solo nel weekend, ma non è vero, ci stanno sotto di brutto. Sono così annoiati che quando anche l'adrenalina artificiale non basta più, si fanno di altro, e allora lui con loro. Rubano una Citroen, vanno a tutta velocità lungo lo stradone principale. Uno guida e gli altri si sporgono fuori dai finestrini, lanciando blocchetti di tuffo contro le macchine. Cazzo, questa sì che è droga. Kevin è un animale selvaggio, ingabbiato nella casa di legno in riva al mare. Sono 19 anni che odia quella casa, di cui si vergogna, che lo priva dell'unica cosa che può permettersi, il rispetto. E allora il rispetto se lo riprende ogni giorno, a suon di botte. Lui e i suoi amici sono i re del paese. Nessuno gli dice niente, nessuno può alzare la voce. Qui comandano loro. Se arriva qualcuno da fuori lo pestano, e ogni tanto sono loro che vanno dagli altri. Basta mettersi spalle al mare e scegliere. Questa sera si va a destra o a sinistra? Sti cazzi, fanno testa o croce. A sinistra sono ricchi, tutti figli di papà. La loro vita scorre liscia, vai più veloce quando la strada te l'hanno già asfaltata e a 18 anni ti fanno il SUV. Sono così abituati ad avere ciò che vogliono che si dimenticano di essere mortali come noi. E ogni tanto bisogna ricordargli che coi soldi non ci pari, cazzotti. Non ci sono buche a sinistra. Non ci sono radici di alberi che tentano di riconquistare spazi dove 50 anni prima vivevano solo loro. Non ci sono cumuli di immondizia a restringere la carreggiata. Le ville nascoste da ringhiere e siepi curate proteggono stanze silenziose, immacolate, asettiche e i loro proprietari. Il giornale sotto il braccio a darsi un tono, la faccia fissa nel telefonino. La sera, le spiagge del paese di sinistra si riempiono di gente di plastica, pronta a tutto per una notte di sballo, un viaggio in paradiso, senza pagare il biglietto. A destra si atteggiano a gente semplice e modesta, ma qui non hanno l'ansia dell'affitto e i loro figli a fine mese ci arrivano con la pancia piena. Nessuno deve puntare la sveglia alle 4 del mattino per fare un lavoro di merda. Nessuno deve arrabattarsi per non essere solo un peso, in una famiglia dove il poco che entra non basta mai. Potrebbero andarsene, costruirsi un futuro lontano dalla puzza del porto e dai galli sulle mani, ma rimangono incastrati lì, a fare lavori sottopagati e logoranti, ad accontentarsi della fidanzata delle superiori, che abita poche case più là. Si diplomano, qualcuno si laurea, ma poi tornano e fanno quello che facevano i padri, i nonni e i bisnonni. Ti raccontano che quello è il posto migliore del mondo per far crescere i figli e invecchiare. Con gli stessi amici intorno, le famiglie nelle case accanto. Se hai bisogno di una mano, esci e bussi. Si vive di piaceri semplici. I piaceri semplici sarebbero le serate al circolo, a bere litri di birra e a giocare alle slot, senza mai fare nulla di nuovo. Poi li guardi bene e pensi che anche se escono insieme e vivono a pochi metri l'uno dall'altro, non sono amici. A giorni alterni si parlano alle spalle e a giorni alterni si chiamano fratelli. Se li vedi sorridere, forse si sono appena fatti una botta. Ma ad ucciderli non sarà la droga, sarà la noia. Ogni tanto Kevin e i suoi amici varcano il confine immaginario tra il paese di mezzo e quello di destra, con l'unico altruistico scopo di regalare un diversivo a quei morti, per una sera. Qua gli unici davvero liberi sono loro, i ragazzi del paese di mezzo. Kevin e i suoi amici non hanno orari, bevono finché non sbrattano. Non hanno paura di nessuno, si sentono i re del mondo e degli altri non gliene frega un cazzo. C'è una ragazza che vive nel paese di sinistra, anzi, viveva. I suoi si sono separati e il padre ha appena preso l'unica villa del paese di mezzo. Solo chi viene da fuori può permettersi una casa simile. Fa uno strano effetto, come la casa di Up. Sollevata e trasportata qui intera da un altro mondo, con tanto di giardino intorno e piscina. Anche se è nata e cresciuta a un pugno di chilometri dal paese di mezzo, quel posto sembra lontano anni luce. Ci capita di rado. Non ci sono motivi per andare dove non c'è un cazzo. Soprattutto se cresci nel paese di sinistra, fai le scuole in città e puoi andare dove ti pare. L'unica cosa positiva è che lì non conosce nessuno e nessuno la conosce. Distrazioni azzerate. A fine estate, Virginia ha i test d'ammissione all'università. Deve farcela. Non importa dove la prendono. L'importante è andarsene, lontano dalla bolla in cui i suoi l'hanno fatta crescere. Non le hanno fatto mancare nulla, ma si sono fatti la guerra e ora che finalmente si sono decisi a lasciarsi, almeno la farsa della famiglia unita è finita. Ogni volta che Kevin ha due soldi in tasca, raccimolati con qualche lavoretto o piazzando pezzi rubati, va in città. Spende quasi tutto per coprire il suo corpo magro e pallido di tatuaggi. Ne ha decine, ovunque, sulle braccia, sulle gambe, sulla schiena, persino sulle mani. Sempre solo inchiostro nero, come i suoi occhi, come i vestiti e come il buco che ogni tanto gli si apre nello stomaco, quando pensa a tutto ciò che vuole e non può avere. Ha iniziato a farseli da ragazzino, portando i suoi disegni dall'amico di un amico in città. Niente frasi esistenziali, niente simboli di pace e niente cuori. Anche lui, una volta, ha creduto nell'amore per sempre, ma era finita prima di renderlo indelebile sulla pelle. Meglio così, non avrebbe sopportato l'idea di sprecare mezzo euro per cancellare quella stronza. Guardando da fuori quelle chiazze nere, è difficile dargli un senso, se non che Kevin abbia deciso di affittare ogni centimetro del suo corpo agli stessi mostri che gli abitano in testa. I suoi non gli hanno mai rotto il cazzo per la fissa dei tatuaggi, purché se li pagasse da solo. Al massimo qualche battuta, che ti lavi a fare? Tanto sembri sempre sporco. Kevin non li odia, lo sa che sono solo due poveracci, intrappolati a loro volta in questo posto di merda. Ma lui non vuole fare la stessa fine. Le sue giornate sono un loop infinito degli stessi quattro svaghi. Esce, caffè in spiaggia, prosecco al bar, se riesce a scroccarlo. Pranzo a casa con i suoi o un panino. Quel tanto che basta riempire lo stomaco e riuscire con lo skate a fare il giro dei chioschi. Questa giostra di cazzate inutili non tiene a bada i demoni, l'energia che ha dentro. E allora si chiude in mansarda. Passa ore, giornate intere a dipingere su quello che trova, magliette, tende, lenzuola, brandelli di stoffa che trasforma in tele. Quello che non spende per i tatuaggi lo usa per comprare pigmenti acrilici per farsi colori. Ogni tanto riesce a convincere sua madre a portargli una tela vera dalla città. Non ha mai mostrato a nessuno le sue creazioni, nascoste sotto le vecchie coperte in quella stanza dove non può salire nessuno. Non vuole che le veda nessuno. Come se fosse una vergogna arginare così il malessere, invece di drogarsi come fanno tutti gli altri. Forse sono proprio questi quattro stracci imbrattati a non farlo sprofondare nell'alienazione di quelle quattro strade, insabbiate e soffocanti, dove non succede mai nulla se togli le risse, i booster truccati e scoparsi tutte quelle che vuole. Virginia è uscita col massimo dei voti dalla scuola americana, una di quelle di moda in città, un tempo per rampogli e diplomatici, ora accessibili a chiunque abbia i soldi o sia pronta a indebitarsi fino al collo per garantire ai figli un futuro radioso. Anche lei sogna un futuro radioso, una prestigiosa università privata, magari all'estero. Basta che sia lontano da lì. L'estate passa in fretta. A lei studiare non pesa, è sempre andata bene. È metodica, caparbia. A dispetto dell'aria timidina, è una che non molla. Qualcosa di buono deve averlo preso da quella stronza anaffettiva di sua madre. Forse anche alla corporatura, non è certo grazie a suo padre che è così filiforme. Il corpo è la sua ossessione, la certezza estetica su cui può contare. Ha il viso lungo e spigoloso, accentuato dall'effetto dei lunghi capelli lisci e da due occhi blu così vicini da sembrare tutt'uno col piccolo naso affilato. L'altra cosa su cui sa di poter contare è il sorriso. Due file di denti bianchi, perfettamente allineati. Anni e anni di dentisti, apparecchi, sacrifici e soldi, incorniciati da labbra più rosso denso, scuro. Peccato ci siano ben poche cose che la facciano ridere. E poi nel paese di mezzo non conosce nessuno. Meglio così, ora deve solo passare uno di quei test e andarsene, non importa dove, ma lontano da lì. Qui al paese Kevin conosce tutti, e tutti lo conoscono. Non solo per i tatuaggi e le risse. Gli piace fare lo spavaldo, sfoggiare quel ghigno arrogante sotto la barba, mentre ti trascina a bere a qualsiasi ora del giorno. Riesce a farsi offrire da tutti. Entra al bar da solo, escono in 10, coi bicchieri di bianco da scolare in fretta, prima che si scaldino sotto al sole bollente. In un giorno qualunque, prima di pranzo, è già iniziato il giro di sciottini e alle 4 di pomeriggio sono già tutti ubriachi. Già, è questo che si fa per ammazzare il tempo da queste parti, quando sei in prigione, pur non avendo mai commesso reati. L'altro passatempo di Kevin è scopare. Se ne ha voglia, va a rimorchiare in spiaggia o al bar, o ripesca una dalla sua rubrica infinita. A volte non fa neanche lo sforzo di memorizzare 10 cifre sul telefonino, tanto lo sa che non le rivedrà mai più. Ma qualcuna invece se la segna. Sono ancore di salvezza, quando l'unico obiettivo diventa svuotarsi le palle. Sono preservativi annodati e lanciati tra i rovi e le dune di sabbia. Prima di cena se ne è già disfatto. Kevin conosce bene la fauna che frequenta queste parti. Sa come acchiappare le sue prede. Quando sente che è il momento giusto, butta giù l'ultimo sciottino e parte. Inizia la caccia. Non che debba sprecarsi più di tanto. Quelle non hanno nessuna intenzione di scappare. Stanno lì in piedi, tra il bar e la spiaggia, coi culi all'infuori sotto shorts e tubini, la lingua che giocherella con la cannuccia, tra le labbra tumefatte, lo sguardo fisso oltre le spalle delle amiche, un radar che setaccia i predatori, pronte a rispondere al più piccolo cenno. Parlano, ma non si ascoltano. Ingannano il vuoto in attesa che qualcuno finalmente noti gli effetti di un inverno di palestre e digiuni, con le solite battute grevi e infallibili. Tutte coi capelli stirati e il trucco pesante anche di giorno. Tanto di farsi il bagno non se ne parla. Non ci si rovina la messa in piega per un mare così. Nelle giornate più calde, un tappeto di alghe marroni copre la riva e avanza minaccioso verso chioschi e stabilimenti. Più ne portano via, più ne arrivano. Finché non gira il vento, è una battaglia persa. Vincono loro. Kevin arriva col drink in mano. La canotta arrotolata, buttata sulla spalla, si appoggia un po' obliquo a una cabina sulla spiaggia per scendere dal suo 1,80 m e arrivare a guardare la preda negli occhi. Aspetta. Basta che una di loro si volti, che per una frazione di secondo incroci i suoi occhi. Lui accenna un sorriso ed eccola che si avvicina. A volte se le porta a casa, altre volte non gli va di aspettare e allora se le porta lì, nei cessi dei chioschi, col pavimento coperto da un impasto di sabbia e piscio. O le trascina per un braccio dietro la prima macchina, con la gente che passa, si slaccia i jeans e senza che neanche debba chiederlo, loro sono giù in ginocchio a prenderglielo in bocca. Le sue mani tirano avanti e indietro una coda di capelli lisci, setosi, perfetti. I drink cadono dal cofano dell'auto e si rovesciano tra i loro piedi, schizzandoli. Le manda a casa con il suo sapore ancora in bocca. Kevin sa che anche lui, per loro, è solo un giro di giostra. Vengono in paese per farsi una scopata, ma si innamorano solo di chi c'ha i soldi. E di quelli, a casa di Kevin, non c'è traccia. Quando arriva a casa, sulla tavola c'è già la cena pronta. Mangiano tutti in fretta, troppo affamati per assaporare il gusto dei piatti, troppo schiacciati dalla routine quotidiana per scambiarsi più di due parole. Mentre sua madre sparecchia, è già con le chiavi del booster in mano, con un piede fuori dalla porta. Casa sua provvede alla sopravvivenza, ma per vivere, Kevin ha bisogno di altro. Rientra alle 5 del mattino, quando suo padre va al lavoro. Certe volte lo incrocia in corridoio mentre va a pisciare, prima di collassare sul letto, e pensa: non farò mai la tua vita. Virginia ha lo stesso fidanzato da anni. Quelle come lei non vanno in giro a rimorchiare il primo che capita a scoparselo sul cofano di una macchina. Si sta insieme solo ai propri simili, si cammina lungo binari rassicuranti, verso un futuro già tracciato. Non c'è spazio per gli imprevisti. L'estate passa in fretta, deve solo studiare e passare uno di quei test. Gliene basta uno per cominciare il suo futuro. Niente imprevisti. ...10:45... l'Airbus 320 per Barcellona. Kevin ci scommette che tutti quelli che guardano dall'assù il suo angolo di mondo ringraziano Dio di non esserci nati in quel posto di merda. Si alza, monta sullo skate per andare a fare colazione, mezzo addormentato. A pochi metri da casa, gli si impiglia il laccio della scarpa nelle ruote. Cade ai margini dell'asfalto già rovente. Mentre si toglie la polvere dalle scarpe, roba griffata rubata un paio d'anni prima, un SUV accosta. Fissa per qualche secondo i cerchioni puliti, lucidi di fabbrica. Niente graffi, niente patina di salsedine. Uno straniero. Alza lo sguardo. Al volante un uomo di mezza età, brizzolato, col volto squadrato su una camicia azzurra. Accanto una ragazza che potrebbe essere la figlia o un amante troppo giovane. L'uomo gli chiede indicazioni, mentre lei sta con la guancia appoggiata dentro la mano, lo sguardo avanti, annoiata come a dire non sa nemmeno trovare un indirizzo. Il civico che cercano è la casa di fronte a quella di Kevin, la villa. Che coincidenza. Ma ha troppa fame per fissare il pensiero. Con la voce impastata dal sonno, gli spiega la strada e riparte sullo skate verso il cappuccino in spiaggia. Quindi avrà dei nuovi vicini. Non immagina neanche lontanamente quanto quel semplice cambiamento sconvolgerà la sua vita. Il Boeing 737 per Amsterdam. Sono le 6:10 di un giorno uguale agli altri. Da quando sta nella nuova casa, Virginia si sveglia presto per fare colazione col padre. Quando lui esce per andare al lavoro, non si rimette a dormire. Passa l'intera mattinata in piscina, spalmandosi la protezione solare sulla pelle di porcellana costellata di nei, studiando o leggendo i libri che le manda la madre. L'unico gesto d'affetto che quella donna è in grado di compiere. A pranzo, la signora delle pulizie, una moldava trapiantata in paese da anni, le prepara verdure bollite e roba scondita. Ma lei lascia quasi tutto nel piatto. Non vuole prendere un grammo. Non ha nessuna intenzione di ritrovarsi sformata a 30 anni. Il Boeing 737 per Amsterdam. Sono le 6:10 di un giorno uguale agli altri anche per Kevin. È rientrato da poco ed è crollato. Ma si è risvegliato quasi subito. Forse suo padre che stava uscendo o un colpo di vento che ha spalancato la finestra. Si alza, si prepara un caffè e mentre la vecchia caffettiera borbotta si accende una sigaretta, mette una delle magliette che si fa da solo con le maniche tagliate e sale sul tetto mentre il sole sta sorgendo. In una mano il caffè, nell'altra la sigaretta. Da lassù, anche quel paese di mezzo non sembra più così soffocante. Mentre abbassa la testa, spingendo fuori il fumo da un angolo della bocca, gli cade lo sguardo su una delle finestre della villa accanto. La nuova vicina, la ragazza del SUV. Per uno strano gioco di intensità luminose, a quell'ora, dall'alto, quella porzione di stanza la vede perfettamente. Virginia si sta passando la spazzola tra i capelli che le arrivano quasi al culo. Riesce quasi a seguirne i contorni, sotto l'accappatoio in microfibra. Perlustra quell'angolo di mondo distante e irraggiungibile, anche se in linea d'aria sono pochi metri. La ragazza chiude di scatto la finestra. Cazzo, forse l'ha visto. Beve un sorso di caffè e si accende un'altra sigaretta. Virginia scosta leggermente la tenda e appoggia la fronte al vetro già caldo. Sul tetto della casa di legno, dall'altro lato della strada, c'è un ragazzo. È quello a cui suo padre qualche giorno prima ha chiesto indicazioni. Lo aveva guardato dalla macchina, con la coda dell'occhio, fissando dritta davanti a sé, per non farsi scoprire. Ma aveva fatto in tempo a fotografare quel corpo avvolto in una ragnatela di tatuaggi. Torna a sistemarsi i capelli davanti allo specchio e si coglie a sorridere alla sua immagine riflessa, fingendo di non sapere il perché.
Amore di mezzo, il podcast di Junior Kelly. Una produzione Dopcast.